Soltanto il 7 aprile, nell'ultimo rapporto dell'Ufficio dei Garanti per i diritti dei detenuti privati di libertà, viene finalmente fatto notare come da parte ministeriale non sia stato fatto alcun cenno ai CPR nell'ultimo mese e mezzo. È toccato rimarcare pure come non si possa certo applicare l'articolo 123 del decreto Cura Italia, che riferisce soltanto di misure alternative alla reclusione inerenti agli ordinari istituti penitenziari, quindi la possibilità di accedere a misure alquali domiciliari per coloro che avessero un residuo pena inferiore ai 18 mesi, concessione specifica che esisteva già e per l'applicazione della quale è stata aggiunta la complicanza di un necessario reperimento di braccialetti elettronici, nonostante fosse stato subito previsto che non saranno disponibili per il numero richiesto fino a maggio almeno. Tornando al mancato riferimento ministeriale alle migliaia di reclusi solo in quanto non dispongono ancora di cittadinanza, mancanza che sta pesando e che si riscontra anche nei confronti dei senza tetto, ma anche perché si ritrovi in case di cura, per l'assenza totale, seppur nell'emergenza, di un piano sanitario precauzionale verso istituti o servizi pubblici che comportano l'affollamento di tutte quelle soggettività, diciamo, marginalizzate, con meno potere anche solo comunicativo, e questa mancanza non è stata sopperita certo dagli uffici interni alle strutture. In particolare i gestori dei CPR come potrebbero intervenire secondo buon senso?
Ciao Salvini, noi siamo in barca oggi, siamo in
Cina, siamo i negri perché non possiamo comprare il biglietto per l'aria.
E qui siamo oggi, abbiamo affittato questa barca e niente, stiamo tornando a casa, quindi un saluto a tutti quanti.
Dentro ai CPR, qualsiasi misura cautelativa rispetto a un contagio da Covid è stata rimandata alle singole prefetture.
Que les pointeurs se fassent fister, qu'on enferme les geôliers, qu'on encule les curés qui aiment se taper les petits écoliers, qu'on licencie les tauliers, donc remplissez les gosiers, que les magistrats véreux cessent donc d'empiler ses dossiers, qu'on revoie mon pédigré, qu'on cesse avec ses séries B, qu'on insémine le cancer aux poseurs de prothèses PIB, qu'on fasse manger aux serveurs de McDo des gros steaks périmés, qu'on arrête les bons mensonges pour de la mauvaise vérité, ouais, faut se laisser guider, consommer aveuglément, faire plus de victimes, ça c'est pour contrôler la peur des gens, qu'on retienne mon blaze, pas celui d'un jeune rappeur naissant, certains détracteurs dérangent, un bon prédateur je les mange blessant. Parce qu'au quotidien, la nouvelle est triste. La devise de mon armée s'élève la tête, souffre et résiste. J'ai la fougue frénétique, je vais te faire bouffer mes disques. Mon expédition punitive, c'est pour bouche, père et fils.
Ici bas c'est chaud, with gun dirty. Donne-moi un bif. Ad oggi, come possiamo leggere anche da molte lettere che stanno uscendo dai CPR maggiormente in protesta, continuano a dover pernottare in stanze da anche 4-6 persone. E finora, se è vero che nell'ultimo mese siano stati liberati quasi un centinaio di migranti.
Prima avec des gros billets verts, je me dis canoyer sur scène, je serai jamais propriétaire. Moi je suis maudit mais fier.
Questa resta una percentuale irrisoria in confronto, per esempio, al migliaio che solo nella prima metà dell'anno scorso ha subito il rimpatrio forzato.
Conjure le sort et je pose ma voix sur un mauvais support. Je suis censuré comme un rappeur en pleine Corée du Nord.
Oltre al fatto che questi ultimi rilasci sono comunque stati dovuti allo scadere del periodo di reclusione massimo di 6 mesi.
Politique de répression comme Bachar al-Assad. L'affaire est inclassable, l'enfer te rattrapera. Et dans le peurage, j'entends que des gangsters de bac à sable. Toute une bande incapable, une bande de bras cassés. On baise la mère patrie car l'accouchement s'est mal passé.
Come lo stesso garante nazionale fa notare, verrebbero invece a cadere le motivazioni giuridiche della detenzione amministrativa in questo momento, sia per l'impossibilità contingente di spedire le persone su un charter in quanto i voli internazionali sono bloccati, ma per il vuoto normativo stesso che viene a risultare
per il semplice fatto che i CPR sarebbero preposti unicamente al rimpatrio, essendo l'unico scopo per il quale sono costituiti. Dal momento che tale scopo è sospeso, tutte e tutti coloro che continuano a essere sottoposte alla detenzione amministrativa stanno subendo un illecito.
Yeah.
tratta effettivamente di un illecito trattenimento anche ai sensi della direttiva rimpatri europea 2008.
Révolte, moi j'en ai marre, j'aimerais une vie sans vice, calculer le bénéfice avec des chiffres à puissance 10, brillant, les faux MC deviennent des friandises, je veux des prisonniers, des poseurs de mine, unijambis. Alors je me dis qu'il est venu le temps des représailles, je te referai ça, chaque album je rappe avec un degré sale. La gueule très pâle parce que beaucoup de misère me précède, ils veulent me foutre dehors, c'est pour qu'en hiver je décède. Ils veulent ressusciter Hitler, putain c'est quoi cette affaire? Ils veulent nous faire payer plus cher avec nos bas salaires. Ma solution c'est que le peuple encaisse vos taxes douanières et que leurs navires de guerre prennent la trajectoire de Costa Croisière. À terre, je vais les scalper avec mon opinel. Tous les poids lourds et poids Walter feront le nage mais au Sofitel. Une punition pour toute ta pollution industrielle. Dieu seul peut me juger, la corruption vient du ciel.
Il garante, nonostante molto tardivamente, come è stato anche per le carceri, nel senso che solo 10 giorni dopo le rivolte ha paventato l'esistenza di un problema emergenziale, tra l'altro senza accogliere le proposte di indulto ed amnistia che erano state sollevate, e non si è esposto nemmeno sulla conferma dei 13 morti tra gli insorti, avvallando la questione della responsabilità dei decessi e pestaggi successivi. Però almeno rispetto ai CPR sembra disposto ad analizzare un minimo anche le contraddizioni procedurali che stanno avvenendo. Infatti segnala che i risultati delle esaminazioni per l'uscita dai centri stanno variando da provincia a provincia in modo arbitrario. Tribunali e giudici di pace quindi stanno portando avanti i provvedimenti restrittivi sui migranti interpretando a proprio piacimento le incongruenze normative, come sempre del resto, approccio che sta risultando fortemente discriminatorio. Nelle ultime settimane a Roma e Melfi non hanno convalidato alcuni provvedimenti di reclusione, appunto per il venir meno della possibilità di osservare le misure previste a garanzia della salute dei singoli. Altri invece hanno continuato ad autorizzarli con relative proroghe, anche per quei migranti per i quali le frontiere sono state chiuse dalla nazione d'origine stessa. Questo anche per le richieste d'asilo, per le quali molti tribunali, come quello di Cagliari, stanno rispondendo con diniego in maniera del tutto arbitraria, adducendo che siano ancora validi i presupposti per il trattenimento. Quindi la valutazione del garante, così come quella che in Spagna invece ha portato alla liberazione di centinaia di migranti dai CIE, non sta venendo presa in considerazione. Incendi, scioperi della fame stanno continuando, oltre che con la consueta rabbia anche con la paura, come dalle sezioni femminili da cui c'è stato riferito ormai 3 settimane fa, che rifiutano in molte di andare a mangiare nelle mense in quanto sono rimaste collettive, per cui in maniera individuale scelgono di evitare situazioni di assembramento, per quanto sia impossibile in centri dove già la consuetudine è mancanza di cure igieniche, qualsiasi servizio alla persona, ma la prassi è sopperire prescrivendo un uso massiccio di psicofarmaci. E negli hotspot invece ci sono ancora circa 200 persone, per quello che se ne sa, che saranno presto portate in altri centri, destinate al ricollocamento in altri stati. Insomma, tutto procede come da accordi precedenti all'emergenza sanitaria. Quindi, oltre alle incongruenze e arbitrarietà proprio giuridiche, parecchia ottusità e menefreghismo da parte di chi viene pagato per amministrare queste vite. altri che muoiono in mare. Dicevo, oltre alle rivolte nelle carceri, stanno proseguendo gli scioperi della fame e anche della sete in molti dei centri di reclusione per il rimpatrio. Per esempio a Roma, a Ponte Galeria, in una sezione femminile hanno cominciato già dal 25 marzo. A Gradisca stessa cosa. Molti prigionieri hanno iniziato lo sciopero della fame già il 22 marzo a seguito di un primo caso di contagio. Quella persona però, nonostante positiva al tampone, è stata trasferita in un altro CPR e soltanto conseguentemente all'aggravarsi della febbre è stato portato in ospedale. Soltanto alcuni agenti sono stati messi in quarantena e nell'ultima settimana sembra che non sia stato preso nessun altro provvedimento. Precedente episodio di incendi a Gradisca, il 13 marzo, un ragazzo si era tagliato il corpo per l'esasperazione. Spesso farsi male è l'unico modo per essere portati in ospedale, pur di uscire. C'è stata una protesta forte il 18 marzo a Ponte Galeria, da dentro stanno comunque continuando a lanciare richieste d'aiuto, però è difficile che arrivino notizie dei CPR più isolati, soprattutto ora che saranno ridotte le ispezioni e che servono certificati pure per andare a pisciare. Mentre poi negli istituti di pena, dopo numerosi solleciti, sono arrivati i primi dispositivi telefonici per compensare un minimo la privazione delle visite, anche se la gestione delle comunicazioni con l'esterno sembra un ottimo modo per ricattare i detenuti, che poi come sempre hanno un fiato sul collo per ogni chiamata a casa. Nei CPR sono stati sequestrati cellulari a centinaia di migranti reclusi. E non se ne capisce il senso epidemiologico, visto il mancato intervento rispetto a tutte le altre fonti possibili di contagio presenti nei centri. Vietare loro qualsiasi comunicazione diretta con l'esterno è gravissimo nel caso si sentissero male, per qualsiasi altro tipo di bisogno personale e soprattutto perché così si impedisce loro di avvisare degli abusi che ricevono. Come è successo a Vakhtang, massacrato a metà gennaio nel CPR di Gradisca, per il quale è stata omissione di soccorso e anzi sembra che gli siano stati somministrati farmaci per sedarlo che insieme al pestaggio hanno contribuito alla sua morte. E se si è potuto ricostruire un minimo cosa fosse realmente successo è stato grazie alla rabbia di altri prigionieri presenti nel centro e grazie al fatto che erano riusciti ad assistere ad alcune scene. Verso fine gennaio, nel corso di una semplice lite, sono arrivate forze dell'ordine antisommossa, momento in cui viene arrestato per lesioni e resistenza pubblico ufficiale. È stata una convalida per direttissima e dopo due giorni è stato ributtato nel CPR in uno stato che tanti testimoni descrivono fisicamente distrutto, incapace di stare in piedi. Gli vengono dati antidolorifici e ansiolitici finché si sente male e subito si vorrebbe attribuire la causa della sua morte a un semplice malore cardiologico. essendo in questo caso abbastanza innegabile che Vakhtang abbia subito un trattamento, è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario. Ma come in tutte le carceri, sarebbe normale che le indagini durassero anni o decadessero e nel frattempo si mantengano stipendi di guardie impunite. Così come per i pestaggi, a mo' di punizione, anche dopo queste ultime rivolte, subiti sia da coloro che avevano partecipato alle proteste, ai quali sono inoltre stati tolti i diritti alle misure alternative riproposti nell'ordinanza, ma pestaggi subiti anche da chi era stato semplicemente a guardare, botte nel mucchio anche da incappucciati. Quindi non è difficile immaginare cosa può succedere nei CPR dove sono recluse persone che non hanno famiglie da poter contattare, che possano denunciare abusi in divisa. Privazione di oggetti personali come i cellulari non dovrebbe passare in secondo piano. Ha una chiara matrice autoritaria che passa per competenza istituzionale, che comporta una relazione di dipendenza totale di queste persone dall'istituto in cui sono rinchiuse. E peraltro questi divieti che vengono loro imposti sono infantilizzanti. Come qualsiasi restrizione di libertà, concorre alla fragilità anche psicologica delle persone. Tant'è che è risaputo che, oltre all'impossibilità di reagire a svariati abusi, in condizioni di isolamento aumentano le percentuali di suicidi. Aprirei una parentesi sul linguaggio psichiatrico che viene utilizzato anche per indicare le condizioni di isolamento e trattenimento tanto dei migranti quanto dei carcerati. È come se si potesse ottenere tramite repressione delle loro possibilità esistenziali una rieducazione rispetto ai comportamenti individuali. Il trattamento preposto al reinserimento sociale rimanda a una dimensione di cura di quegli elementi che si discostano dalla norma. Vorrei leggere una riflessione posta da Accattone sul blog degli Educattivi, collettivo che si interroga su queste tematiche nella prospettiva di una indipendenza e di critica quanto più radicale dei paradigmi istituzionali che, per quanto siano frutto di secoli di storia, comportano ancora oggi rapporti di subordinazione e di forme coercitive ancora molto pregne dell'obiettivo di un controllo sociale. Per molte persone non uscire di casa è una triste realtà quotidiana, non un'eccezione ma una norma terrificante. Non per questo possono definirsi puramente irrazionali. Magari proprio perché chiuse in casa hanno studiato intere biblioteche. È più esatto dire che soffrono di qualche disagio, ma non meritano di essere colpevolizzate per questo. Semmai dovrebbero poter avere la possibilità di affrontare le proprie fragilità, imparare a conviverci, superarle. Ma questa configurazione sociale non lo permette. In psichiatria gli atteggiamenti antisociali vengono giudicati malati, eppure la stessa psichiatria reclude i malati stessi isolandoli dal contesto sociale. Analogamente, doversi barricare in casa non per scelta ma su ordinanza diventa la conseguenza paradossale di questo atteggiamento parapsichiatrico della società, vista come malata e incapace di autodeterminarsi. In queste situazioni ci rendiamo conto del paradigma medico, dei molti piani di potere che lo attraversano e di quanto si intersechi con le nostre paure. La razionalizzazione nel linguaggio della psicologia si configura come un meccanismo di difesa della psiche umana ed è assai onesto ammettere le proprie legittime paure anziché negarle. Le persone iperrazionali lo sono talvolta perché sentono un bisogno egemonico di controllo su tutto. L'istituzione si pone come un organismo sovradeterminante iperrazionale ed è dalla sua tendenza a mantenere un controllo egemonico inquisitorio che nasce il coprifuoco. Verrebbe da domandarsi cosa intendiamo per salute, malattia, collettività e se ci interessa prendere parola. Ci interessa la salute di chi? La salute per chi? Per chi detiene il potere? Per gli oppressi e le oppresse? Riconosciamo il nostro posizionamento, i privilegi di ognuna e ognuno? Che strumenti mettiamo in atto per proteggerla, sostenerla? Quali lotte? La coercizione in ambito sanitario diventa legittima? Sappiamo interrogarci sul modo in cui le nostre società intendono gestire la nostra relazione con la vita, quindi con la salute, con la malattia, la sofferenza, il dolore. Ci accorgiamo oggi di non avere molte voci critiche, di avere difficoltà nel reperire informazioni corrette, oltre che voci in grado di smascherare i piani di potere su cui si fonda il paradigma medico. Il controllo repressivo è più forte dove l'istituzione viene messa meno in discussione dalla collettività, dove la distanza tra tecnico e persone riflette ancora la distanza con la magia e il soprannaturale. Non possiamo accettare che la salute diventi un'occasione per sperimentare nuove forme di repressione e militarizzazione delle nostre città. Non possiamo accettare al contempo che venga sdoganato un linguaggio psichiatrizzante per definire reazioni scomposte di massa che sono state alimentate da ordinanze mass media e dal prodotto di una specifica configurazione sociale ancora basata su angoscia, alienazione, potere, violenza, principi produttivi capitalistici. L'ordine costituito ha tutto l'interesse di mantenere uno stato generale di deresponsabilizzazione e disinformazione basato sulla filosofia del contenimento. Non aiutiamolo usando un linguaggio psichiatrizzante. Possiamo fare un esempio che potrebbe essere sintomatico. La nuova REMS di Reggio Emilia, appena costruita vicino al carcere, dovrà ospitare i pazienti dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario, ma intanto sarà utilizzata per accogliere pazienti che non abbiano nelle loro abitazioni le condizioni per l'isolamento domiciliare. Interessante quello che ha riportato un compagno di Modena che lavora in questo ambito, cercando di portare avanti gruppi informali, quindi che rompano la distanza tra medico e l'utenza in carico, superando l'uso stesso di questi termini. Ha recentemente intervistato l'ex direttore del centro psichiatrico di Trieste, esprimendo varie riserve sulle risorse che stanno venendo messe in campo in quarantena. Bisognerebbe minimizzare i rischi e istituire nuovi modi per arrivare alle persone nei contesti di vita e per comunicare con loro. Ma la comunicazione da sola non risolve né realizza la dimensione sociale, che è fatta di aspetti concreti della vita, di risposta ai bisogni, anche materialistici e postmaterialistici, e non solo di relazioni, peraltro ora prevalentemente virtuali. Facciamo un esempio. In questo momento i progetti territoriali di inserimento lavorativo sono stati sospesi. Si tratta di una catastrofe dal punto di vista sociale e terapeutico. Abbiamo visto che molte di quelle persone che hanno avuto lunghi percorsi in servizi di salute mentale vivono in uno stato di indigenza. Nell'ambito del supporto alla salute mentale vediamo l'insufficienza di modelli di welfare fondati sull'asse produttività-improduttività. Per chi ha avuto a lungo problemi di salute mentale e non è nel mercato del lavoro, non c'è accesso alla maggior parte degli strumenti di welfare che esistono. E questo modello non è più sostenibile. Già uno stuolo di università italiane con l'Istituto Sanitario Nazionale propone una ricerca sulla popolazione che, mentre indaga l'impatto dell'isolamento in termini più ampi, intende identificare sintomi e sindromi, col conseguente ulteriore rischio di produrre risposte individuali parcellizzate e codificate in senso psichiatrico e quindi principalmente farmacologiche. Da questa situazione si potrà venire fuori soprattutto in maniera collettiva, accettando il dato sociale di una condivisione della sofferenza, che è diffusa, ma che impatta in maniera differente a seconda delle condizioni sociali. Brevi parti di questa intervista a Roberto Mezzina, appunto ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, per dare un po' il conto di come persino chi ha lavorato internamente al sistema sanitario nazionale stia rilevando come i servizi primari collassino facilmente davanti a una crescita di domanda meramente assistenziale, e allo stesso tempo quanto chi va ad occuparsi di una riorganizzazione di quei servizi stia continuando a proporre risposte che non guardano alle radici materiali del disagio, ma anzi si lasciano assumere dal settore commerciale. Alimentando l'assunzione di palliativi e la dipendenza da professionalità estranee alla propria vita quotidiana, così come spingendo all'accettazione passiva del proprio ruolo di marginalità all'interno di un sistema dato. Passi anche necessariamente attraverso la propria disponibilità economica, pare evidente in ogni luogo in cui vige uno sfruttamento lavorativo, ma sta anche alle frontiere e in ogni luogo di trattenimento forzato. CPR, CIE, CRA, hotspot, luoghi in cui, oltre all'impostazione coloniale da cui derivano, permane una grave noncuranza da parte di chi li gestisce, della sofferenza psicologica che comportano. Luoghi in cui le esperienze traumatiche non fanno che sommarsi, e congiuntamente alle privazioni totali che si riceve, non possono che sfociare, esplodere in proteste.
Qui nessuno arretra, Magna Grecia brucia, niente. ricco mangia il povero crepa. Qui nessuno arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa.
Negli ultimi mesi la densità di migranti bloccati nell'isola di Lesbo a Moria sta esplodendo. Già a inizio gennaio sono arrivate ad essere 20.000 in un campo che era destinato a ospitarne 2.000. Per chi l'avesse dimenticato, è stato costituito nel 2015 per soffocare la grande ondata di richieste umanitarie di quel periodo. E da allora le persone presenti versano in condizioni drammatiche, delle quali la pandemia di Covid è soltanto l'ultima, però può essere veramente tragica.
Mediterraneo del castigo e del delitto, tra le palme e l'asfalto, tra una crisi e la svolta, palazzi occupati, ragazzi in rivolta, la vendetta della libertà, uno spaccato della società, effetto collaterale, niente di casuale, sbirri corrotti per il controllo sociale.
Negli ultimi tre mesi poi l'incremento del flusso migratorio dalla Turchia ha provocato un burnout, Mizzo Takis, nuovo presidente, i primi di marzo ha reagito inviando un contingente di celerini, reclutando dallo stesso portale internet della polizia greca mercenari di Alba Dorata. Sulle isole stesse, in particolare a Lesbo, c'è una forte presenza di neofascisti, mentre a Chios è ancora un retaggio più comunista.
Magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa.
E così anche le proteste dell'ultimo mese non sono state affatto solo solidali. Infatti, anche se gli abitanti, come ONG e attivisti, chiedevano la chiusura degli hotspot, era per motivi ben differenti, in quanto proprio su queste due isole il governo aveva da poco avviato l'esproprio di alcune proprietà per costruire due nuovi centri di detenzione d'emergenza. Nonostante gli isolani, chiedendo la chiusura degli hotspot, abbiano mandato via i celerini in prima battuta, non significa affatto che la situazione sia tranquilla per chi resta nel campo e per i solidali attivisti. Addirittura solidali ONG hanno subito attacchi intimidatori dai neofascisti. È stato incendiato in quei giorni un magazzino che serviva di base a più associazioni. E oltre all'aumento delle tensioni, permane quella condizione di sovraffollamento cui i richiedenti asilo sono già da anni sottoposti. La capienza originariamente preventivata per questi campi era di un totale di 8.800 persone, mentre alloggi sono circa 45.000 le persone ammassate a ricevere umiliazioni dalla comunità europea. C'è chi aspetta una risposta alla propria richiesta di permesso da 2 anni. Caso di influenza da coronavirus è stato verificato già a inizio marzo. Più il tempo passa, più sarà altamente improbabile che l'Europa e il governo greco lasceranno evacuare decine di migliaia di persone dal campo. Potrebbe essere una strage annunciata.
Già nella costituzione di questi campi e nel loro prorogarli
Le criticità sulle malattie, la salute e i minimi diritti umani sono totalmente stati negati a queste persone negli anni, e su una garanzia di minimi diritti umani non sono mai contate, neppure quando denunciate dalle ONG. Figuriamoci se chi le ha istituiti potrebbe mai spingersi alla liberazione di queste persone. I governi si esplicano come sempre nel salvaguardare la convenienza nazionale, non certo la salute delle fasce più deboli di popolazione. Seppur con variazioni, sta risultando, penso, evidente che si continua a tendere verso il modello americano, sia nella gestione dei welfare che nel correlato settore carcerario. E non trovo per nulla esagerato interpretarla come una forma di eugenetismo, un eugenetismo capitalista. Sistemi di ammassamento di persone per l'anima del cazzo che già nei CPR sta venendo fintamente risolto con l'isolamento totale e quindi totali privazioni per chi è già contagiato. Là non c'è possibilità di prendere precauzioni.
Tra l'altro, quando la proporzione era ancora molto minore, quando per esempio tra Moria e il campo di Olive Grove la densità era appena triplicata, si ritrovavano con un bagno su 72 persone e una doccia su oltre 80.
Tutta questa merda discriminatoria, che non comporta altro che interventismo repressivo, sta servendo sempre di più alla paranoide nazionalista teoria della sostituzione etnica.
Cosa che ha provato a fare anche un po' Salvini, ma in questo caso viene colta anche l'azione di Erdogan di aprire le frontiere
come un attacco di area islamica. Piuttosto la Turchia sta giocando sui punti deboli del sistema di controllo demografico e nel mettere sotto pressione le frontiere sta strumentalizzando le persone che scappano da dittature e non hanno altre prospettive per il proprio futuro, tanto da rischiare di essere uccisi nel viaggio e di finire nel limbo di hotspot e centri detentivi sparsi per tutta la fortezza. Quindi gli unici soggetti reali sono i migranti, non certo i mandanti di strategie diplomatiche. E se da un lato sono state usate a sfondamento del confine dalla polizia turca, che ovviamente non ha risparmiato pestaggi, dall'altro la recidiva di stati nazionali in Grecia quanto in Italia, della comunità europea stessa, della gestione repressiva di quella che però continuano a chiamare crisi umanitaria. Il direttore esecutivo della Frontex non ha tardato troppo, ha inviato uno squadrone Darth Vader, che certo è multiculturale, formazione composta da 22 democratiche nazionalità europee, tra cui l'Italia, per soccorrere gli antisommossa neofascisti. Diciamo pure che il governo greco, con Tsipras prima, ha chiesto negli anni aiuti, fondi economici per apportare migliorie alle condizioni dei migranti, in particolare ai campi di detenzione, quando il quesito da porsi sarebbe stato invece come diavolo possono ancora esistere dei luoghi del genere. Eppure entrambi questi governi così ostili, con tanti secoli di civiltà alle spalle, avrebbero potuto anche capire che la persecuzione dei migranti e dei meteci non risolve per nulla i fallimenti di parabole finanziarie. Ed hanno pure avuto proprio sotto gli occhi la dimostrazione della possibilità di uscire dalla crisi dal basso e che una convivenza era possibile tramite pratiche portate avanti da numerose occupazioni. Ma gli investimenti gentrificatori, tra gli altri, guarda caso anche in Grecia, vanno a puntare proprio su quei quartieri che sono più ricchi di autogestione. Gli ultimi sgomberi sotto Nuova Democrazia hanno attaccato principalmente realtà abitative importanti per centinaia e centinaia di migranti, in particolare nei 4 sgomberi di fine agosto e i 2 del 21 settembre. Sono stati sgomberi che hanno avuto sapore di rastrellamento poliziesco, come quelli dell'ex Telecom di Bologna e tutte quelle che hanno posto il problema abitativo. Ovviamente a questi rastrellamenti sono seguiti arresti di altrettante centinaia di persone, e tutto ciò nonostante le numerose proteste sì in questi anni, ma contro l'annuncio stesso di questi sgomberi, tra cui un corteo che ha visto 7.000 persone in solidarietà a Exarchia. I due, Rosa De Foc e Elgar, portavano avanti pratiche di mutuo aiuto, autodifesa legale e attività sociali altrettanto a più intersezionali, mentre gli altri 4 squad evacuati si dedicavano proprio alle lotte per i rifugiati e i migranti in generale, e invece sono stati mandati in strada tanto gli attivisti quanto famiglie intere. Sono state oltre 400 le persone senza cittadinanza greca a subire questa repressione, in particolare 143 dallo Spirou e il Transito e 270 dalla Carnon e il Jasmine, di cui 150 bambine provenienti da Iran, Iraq, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Turchia, insomma tutte cittadinanze a cui si dovrebbe quella che sarebbe stata definita protezione umanitaria.
Quindi le proteste sono continue da anni all'interno del campo, si susseguono rivolte. A inizio aprile sono entrati in sciopero della fame per chiedere di poter evacuare appunto la zona. La situazione è socialmente poco sostenibile anche nelle aree urbane. È di 2 mesi fa l'occupazione ad Atene del Politecnico da parte di un collettivo di migranti, appunto per ribadire la propria lotta contro tutte le fasi della repressione che viene attuata contro di loro, e in particolare contro la detenzione che ne segue.
Dalla dichiarazione tra Europa e Turchia del 2016 sono state arrestate per ingresso illegale o soggiorno in Grecia dalle 70.000 alle 100.000 persone ogni anno. Di queste, molti sono minori con le proprie famiglie ma anche non accompagnati. E al novembre dell'anno scorso c'erano 260 bambini e bambine detenute in custodia protettiva. Dovrebbe essere proposta trovare loro un alloggio, invece spesso venivano trattenute nelle stazioni di polizia o in strutture pre-espulsione, cosa che contravverrebbe anche alla CEDU, Convenzione per i diritti umani.
Tornando all'attualità del problema detentivo e dalle ripercussioni che questo costituisce, data la diffusione esponenziale tramite contatto propria del coronavirus, nel momento in cui scoppiavano le rivolte nei penitenziari, si portavano avanti scioperi della fame e proteste e appelli non solo nei centri di reclusione per migranti italiani, ma anche in quelli francesi, per quanto siano parecchio vessati a causa del pugno duro assunto dalla gendarmerie anche negli anni recenti, e in quelli spagnoli, nei quali già da 2 settimane sono state rilasciate svariate persone per l'impossibilità di rimpatriarle. Per lo stesso discorso che ho fatto in polemica alla posizione delle istituzioni italiane, in quanto in questa situazione di blocco delle frontiere il trattenimento coatto in prospettiva dell'espulsione viene a saltare proprio nella sua forma giuridica. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads, ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je le fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens... In San continuano lo sciopero della fame, molti prigionieri sono malati, hanno problemi respiratori, quindi sembra molto dura la situazione. Stanno tentando fin da metà marzo di avere risposte che vengano considerate alternative. A Murcia hanno cominciato scioperi della fame dentro i CIE per chiedere non solo il rilascio ma anche disponibilità abitative per non finire in strada. Sia a Barcellona che a Madrid sono riusciti a ottenere il rilascio, che il CIE di Tarifa ha chiuso, e mentre quello di Valencia ha rilasciato molte persone, tutte con sospensione della condanna al rimpatrio. Di liberazione dei migranti del CPR, esiste poi il problema di tutti quegli irregolari che sono già fuori senza aver ottenuto la cittadinanza. Attualmente circa 700.000 persone alle quali vengono negate le cure del Servizio Sanitario Nazionale, a meno che non si tratti di primo soccorso. L'assenza di un provvedimento amministrativo in questo senso ad oggi pone il problema per chi non abbia la cittadinanza, nel caso di sintomi da Covid o qualsiasi altra infermità, di non poter essere preso in cura in questo momento altamente virale, se non presentandosi direttamente in pronto soccorso, cosa da evitare e comunque che lo esporrebbe al rischio di una denuncia. È stato lanciato da numerose associazioni, giuristi, chiunque vuole firmare un appello per una sanatoria di tutti quei migranti che non possono avere accesso alle cure in quanto tecnicamente irregolari e la cui salute evidentemente continua ad avere meno valore per questi governi oggi come ieri. Regolarizzazione che sta invece venendo valutata soltanto per chi possa coprire lavoro nei campi, quindi in maniera strumentale, sotto la pressione di Confagricoltura, che ha lamentato la carenza di oltre 200.000 operai e operaie all'appello, solitamente in nero, chiaramente, eppure capaci di sfamare aziende e consumatori italiani, che le desse fingano di non avvedersene. E oltre al calcolo sulla regolamentazione soltanto perché non collassi il mercato interno, non si tratta certo di una tutela, perché comunque le condizioni di vita e di lavoro a cui sono sottoposti e sottoposte portano un alto rischio di contagio, e difficile immaginarsi di meglio visto che oltretutto a novembre la Morgese aveva senza vergogna annunciato di voler condurre una politica di espulsione secondo le linee di Minniti.
Per chiudere, penso non si debba mai dimenticare che quando quelli esultano per la diminuzione dei migranti alle frontiere, probabilmente perché sono stati bloccati prima tra lager libici, tratta,
dittature alle quali vendiamo armamenti e verso le quali i progetti di sviluppo consistono anche nei rapporti degli ultimi anni, nell'industrializzazione massiccia degli obiettivi esteri più strategici e nell'addestramento delle milizie esotiche a metodi repressivi più moderni.
Tanto da ricordare fino allo sfinimento è che gli irregolari li creano i decreti sicurezza,
di cui peraltro l'ultimo, dico giusto a titolo grottesco visto che mi sto rivolgendo solo a lettere,
è del tutto illegittimo rispetto alla Convenzione di Ginevra, seppur
nelle direttive europee, come si può facilmente evincere,
vi fossero indicazioni concernenti più che altro al controllo sociale delle migrazioni. E se uno volesse essere attaccato alla Costituzione italiana, negava l'articolo 5,6 rispetto all'asilo, che per quanto non venisse applicato manco prima, esisteva. Quindi
si ripigliassero i fedeli della patria.
Sei di merda, sei di fiducia.
Se già prima c'era una percentuale di accoglimento delle domande di protezione internazionale e umanitaria molto bassa, così come un alto rifiuto dei ricorsi in ambito giudiziario, che il numero di irregolari è aumentato dopo che ha depennato la dicitura di permesso per motivi umanitari e ristretto ulteriormente i criteri per la richiesta di soggiorno, e tra l'altro è stato applicato dalle commissioni territoriali in modo oltre che eccessivamente rigoroso,
nel senso meramente emergenziale, quindi per fattori non ordinamentali come quelli di cui ho fatto esempio,
anche in modo errato, in maniera retroattiva, quindi rifiutando il permesso di soggiorno per motivi umanitari anche che fosse giunto in Italia prima dell'ultimo decreto sicurezza,
ma ha dovuto aspettare mesi per un'esaminazione della propria domanda.